Grazie anche dell'invito e dell'occasione. Oggi siamo qui a celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e, come è stato già sottolineato da chi mi ha preceduto, si tratta di un problema purtroppo non nuovo e che continua a ripresentarsi e addirittura per alcuni aspetti a aumentare di gravità. O in altri casi a cambiare di forma, quindi c'è anche un'evoluzione, una trasformazione delle forme della violenza. A me pare a questo proposito che quello che è importante, proprio per evitare che sia solo una celebrazione, è che nel frattempo evolva la nostra capacità di comprendere le radici culturali e sociali della violenza e comprendere anche le dinamiche psicologiche e relazionali su cui questa violenza si fonda. E dall'altra parte migliorare la nostra capacità di iniziativa sociale e politica su questi temi, nel contrastare questo fenomeno e nel mettere in piedi appunto dei cambiamenti a tutti i livelli. Una cosa che per me è un po' un discrimine, diciamo, nel lavoro su questi temi, parte dal modo in cui si parla di questo problema, dal linguaggio che usiamo. E lì, secondo me, è un territorio in cui pian piano si vede che cosa cambia o non cambia e misuriamo, secondo me, anche la capacità di produrre dei cambiamenti. Per tanto tempo mass media, giornalisti, istituzioni, ma spesso anche operatori e operatrici sociali hanno parlato della questione della violenza mettendo l'accento soprattutto sulla vittima, se non esclusivamente sulla vittima. E quindi si è parlato e si parla ancora pubblicamente, nello spazio pubblico, di violenza sulle donne. E certo, questo pone anche qualche problema, perché spesso si lascia da parte o si mette tra parentesi, diciamo, il genere dell'aggressore e quindi si tende a lasciare in penombra il genere, diciamo, il fatto che si tratti fondamentalmente di una violenza maschile. E io credo che questo segnali non solamente una dimenticanza, ma che sia sintomo di un disagio e di una rimozione, che permette peraltro altre forme di rimozioni. Una cosa su cui c'è stato già qualche accenno, io ogni tanto noto ancora sui giornali o nelle televisioni che si parla di fatti di violenza, dicendo che per esempio, non so, un rumeno piuttosto che un magrebino, piuttosto che un siciliano, addirittura mi è capitato di leggere di un processo in Germania in cui si parlava di un sardo che aveva ricevuto particolari condizioni a causa della sua sardità, che chissà che cosa doveva rappresentare dal punto di vista culturale. Ecco, espressioni di questo genere rappresentano l'espressione del fatto che si mette in evidenza in primo piano l'origine regionale o nazionale dell'autore, sottraendo, diciamo, all'attenzione appunto del pubblico il dato più rilevante, il dato che stiamo parlando fondamentalmente di uomini. E certo, ci sono differenze culturali, sociali, eccetera, ma il problema della violenza è un dato che ha una forte base transculturale, che troviamo un po' in tutto il mondo, in tutti i paesi, in paesi del nord, del sud, anche in Europa, nei paesi. Non è una specificità dei problemi dei paesi, per esempio, del Mediterraneo, ma troviamo anche nel nord Europa, quindi è un dato che ha una forte dimensione transculturale. E tra l'altro sappiamo che regioni in Italia come la Lombardia e l'Emilia-Romagna hanno alti livelli di violenza, quindi c'è secondo me da interrogare diversamente questo problema. E fra l'altro le ricerche ci dicono che nella maggior parte dei casi le violenze più gravi, quelle fisiche e sessuali, sono state commesse soprattutto da persone vicine e conosciute, quindi non da estranei o addirittura da stranieri. In particolare l'Istat ci ricorda che i partner sono gli autori nel 62,4% dei casi delle violenze fisiche e addirittura nel 69,7% dei casi degli stupri. Quindi stiamo parlando di una violenza che riguarda soprattutto persone vicine. In Italia, stima sempre l'Istat, 2.938.000 donne hanno subito una violenza fisica o sessuale da parte o del partner attuale o dell'ex partner. Quindi parliamo di una violenza che nasce anche nei rapporti di intimità, di prossimità, nelle relazioni affettive e anche nelle forme di relazioni istituite, che siano coppie, famiglie o quant'altro a cui siamo abituati. Quindi quello che dobbiamo fare è comprendere che cosa accade nella mentalità degli uomini, nel loro modo di pensare a se stessi, di pensare all'altro sesso, di pensare alla relazione, al proprio modo di interpretare le relazioni e anche le aspettative di ruolo sessuate che sono implicite nel proprio modo di organizzare la propria vita e le proprie relazioni. Segnalo fra l'altro che l'insistenza con cui nella comunicazione si mette l'accento solamente sulla vittima e si dimentica appunto il sesso dell'autore rischia anche un secondo problema, il fatto che un'altra, secondo me, forma di fuga è quello di immaginarsi, di costruirsi un immaginario sociale in cui l'autore di queste violenze viene demonizzato, disumanizzato, trasformato in una immagine appunto di carnefice molto lontano dall'immagine comune, diciamo, dell'umanità, delle persone più vicino. E qui facciamo fatica, secondo me, a prendere atto invece della familiarità, della prossimità di questa violenza, del fatto di queste dimensioni contraddittorie che abitano dentro l'umanità. E non so, cito per esempio una campagna di comunicazione sociale sulla violenza che diceva: chi umilia una donna non è un uomo. E certo capisco il senso di questa campagna, ma dall'altra parte dobbiamo anche chiederci invece che uomini sono questi che compiono queste violenze e com'è che in uomini, tra virgolette, normali, possano convivere cose che noi giudichiamo opposte, l'affetto e il risentimento, la fragilità e la violenza, il bisogno dell'alterità, ma anche la negazione, la sopraffazione, addirittura la distruzione dell'alterità. Per conto della USL di Modena, in quest'ultimo anno ho condotto interviste a uomini violenti e maltrattanti, sia in carcere che fuori dal carcere, e devo dire una delle primissime cose che mi stupiva è appunto che tutta una serie di immagini che mi potevo essere fatto poi non sono supportate dall'incontro con queste persone. Molte di queste persone non mostrano perlomeno particolari caratteristiche di cattiveria o di crudeltà, e forse non le avrei riconosciute se le avessi incontrate al bar. E però proprio per questo dobbiamo interrogare da dove nasce la violenza, capire che non è riconducibile a particolari categorie di uomini, a mostri o cose di questo genere, anche se naturalmente i mostri ci sono, ma data l'entità del fenomeno non possiamo relegarla a questo problema, ma sia un qualcosa che interroga uomini comuni che vivono appunto nelle loro vite quotidiane dimensioni contraddittorie come l'affetto e la violenza. Io credo che questa violenza abbia a che fare con una serie di cause, non si può dire una sola causa, ce ne sono molteplici. Io da sociologo sottolineo moltissimo tutte le dimensioni che riguardano il fatto che si tratti di una modalità appresa attraverso forme di socializzazione, sia in una fase primaria, quando si è piccoli, sia in una famiglia, si ha a che fare con relazioni primarie in cui apprendi delle cose senza avere gli strumenti di metterle in discussione, quindi il fatto di vedere, assistere o addirittura subire violenze spesso si trasforma in un apprendimento che poi si riproduce in un'età successiva, ma penso anche a socializzazione in una fase secondaria, i gruppi di pari, i gruppi di giovani, le gang giovanili, forme tipo certi tipi di tifo, di partecipazione nello stadio o a certe manifestazioni di tipo sociale o politico. Ci sono tantissime forme di socializzazione in cui gli uomini imparano un tipo di comportamento che ha a che fare con la violenza, e secondo aspetto, questo tipo di apprendimento è anche molto connesso al modo in cui si costruisce l'identità maschile, quindi ha a che fare anche con delle forme sociali di costruzione dei modelli di virilità, e quindi c'è anche un riconoscimento che molto spesso questi uomini traggono dalla violenza, tant'è che molti uomini non notano la connessione tra la violenza che svolgono all'interno di mondi e di universi maschili, per esempio appunto allo stadio piuttosto che in discoteca, e la violenza che poi portano nelle loro relazioni affettive e di intimità. E spesso questa violenza è anche uno strumento di controllo, di regolazione delle relazioni, cioè un modo in cui si esercita il potere nelle proprie relazioni, e quindi si tiene la donna, si mette la donna al proprio posto nella mentalità appunto dell'aggressore. Ma spesso questa violenza è anche una violenza che nasce al contrario da vissuti di impotenza, cioè dalla difficoltà di affrontare un conflitto e di stare dentro al conflitto, e di comunicare dentro al conflitto in una modalità che non sia quella della forza, dell'uso della forza fisica o della distruzione psicologica dell'altro. Ora, negli ultimi anni diversi soggetti, anche in Italia, hanno iniziato a occuparsi di violenza, sottolineando anche il fatto che riguarda, che sia un problema appunto che riguardi anche gli uomini, che quindi ci sia un problema di violenza maschile, mettendo l'accento sull'aggressore. Domattina, per esempio, c'è questo convegno, penso che molti di voi siano già informati, anche gli uomini possono cambiare, è un'iniziativa che si svolge alla Camera di Commercio domattina alle 8:15, viene presentato il progetto Liberiamoci dalla violenza, un centro di accompagnamento e cambiamento per uomini, che è un progetto di trattamento per aggressori o per problemi con uomini con problemi di violenza, che è stato supportato e promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dalla USL di Modena in collaborazione con molte istituzioni e associazioni qua del territorio. Nel convegno verranno presentate delle esperienze europee, ad esempio in Norvegia ci sono centri che lavorano con uomini da 30 anni e domani sarà uno dei responsabili di questi centri. Verrà presentata l'esperienza di Firenze, dove c'è un centro, una casa delle donne che ha promosso un centro che lavora con uomini maltrattanti, e io presenterò i risultati di questa ricerca svolta appunto nel territorio di Modena e Reggio Emilia con interviste a uomini violenti. Io credo che sia importante, perché questo tipo di iniziative segnala anche il fatto che si può lavorare. Naturalmente c'è tutto il campo della prevenzione, c'è tutto il campo della repressione, ma c'è anche una dimensione che riguarda la presa in carico e l'accompagnamento e l'aiuto a uomini che si rendono conto di avere un problema. Devo dire anche forse che dovremmo tener conto del fatto che se c'è una violenza molto forte anche in regioni come l'Emilia-Romagna o come la Lombardia o in paesi del nord Europa, penso alla Norvegia, alla Finlandia, al Belgio o altri paesi del nord Europa dove si pensa che ci sia Olanda, Danimarca, dove si pensa che ci sia un avanzamento sul piano dei diritti, questo ci parla forse anche di un tipo di violenza che ha a che fare con un qualcosa che colpisce donne che hanno già raggiunto una propria autonomia, una propria indipendenza, una propria libertà, e molte delle ricerche segnalano infatti che donne che hanno un maggior livello culturale, una maggiore autonomia economica, eccetera, e segnala contemporaneamente che qui c'è una difficoltà maschile di fare i conti con questa autonomia e con questa libertà. Riconoscere questa libertà e questa indipendenza non tanto su un piano ideale, no? Come se ancora gli uomini rifiutassero l'uguaglianza delle donne, i diritti delle donne, ma io credo soprattutto sul piano concreto reale, cioè di quanto gli uomini oggi sono capaci nelle loro relazioni di fare i conti con un modello di relazione che non è più di tipo patriarcale e più di tipo egualitario, prevede appunto due soggetti liberi con i loro progetti e i loro desideri. E questo significa un mettersi in gioco da parte maschile completamente diverso. Segnalo che in questa direzione anche tutto il tema dei femminicidi che è stato segnalato è un problema che sta emergendo, è l'unico tipo di omicidio in Italia che è raddoppiato negli ultimi 15-20 anni, quindi non è un residuo di un problema del passato, ma è una forma di violenza che ci parla di come stanno cambiando le relazioni tra uomini e donne. L'ultima cosa che vorrei dire è che io credo che dovrebbe essere chiaro da questo punto di vista che non è in gioco soltanto la trasformazione delle relazioni tra singole persone, no? Per esempio appunto tra l'uomo che agisce la violenza e la sua possibile vittima, perché questa violenza maschile, secondo me, finisce con l'ordinare le relazioni non solo nel privato ma anche nello spazio sociale, nello spazio pubblico, e trasforma le relazioni per tutti, non colpisce quindi solo le vittime reali ma anche tutte quelle potenziali. E questa violenza quindi è commessa da alcuni uomini su alcune donne, avvelena, secondo me, o condiziona le possibilità di relazioni sociali per tutti, altra le condizioni di vita, di comunicazione, di contatto per tutti. Penso alla paura che le donne possano avere per strada, nell'accettare un passaggio, nell'accettare un invito a casa o nel vivere con più serenità dei momenti di vicinanza, di intimità con uomini conosciuti o non conosciuti. La paura, la minaccia della violenza è qualcosa che altera le possibilità di relazione per tutti. Ed è anche qualcosa che, se abbiamo gli occhi, la sensibilità per capirlo, entra anche nelle nostre relazioni quotidiane. L'ampiezza del fenomeno ci dice che le persone che abbiamo intorno a noi, che siano amiche, compagne, parenti, familiari, eccetera, probabilmente una parte di queste ha vissuto fenomeni, esperienze di violenza, e forse dovremmo avere una sensibilità più alta per capire come questo entra nelle nostre relazioni e per capire anche che ruolo possiamo avere noi uomini nel non replicare certe immagini di maschilità, nel trovare la capacità di essere riconosciuti anche per un tipo di maschilità differente. Per questo anche la nostra associazione si chiama Maschile Plurale, perché riteniamo che sia nostro compito lavorare l'affermazione di forme, di stili di maschilità differenti. Chiudo dicendo che secondo me qui è in gioco la stessa possibilità sociale e culturale di pensare liberamente le relazioni tra uomini e donne, e quando parliamo quindi di violenza maschile sulle donne dovremmo pensare che stiamo affrontando un problema che riguarda una lunga e lunghissima travagliata storia maschile di educazione al riconoscimento dell'alterità e anche della propria dipendenza da questa alterità. Molto spesso è una violenza che colpisce persone con cui gli uomini hanno rapporti importanti, e questo non è un caso. Dice che si colpisce e si cerca di condizionare le persone da cui per altri versi si dipende. Allora la costruzione di una nuova idea di relazione più libera e rispettosa tra uomini e donne non è un fatto privato, ma è un fatto culturale e sociale, e credo anche politico, forse per eccellenza politico, perché riguarda la qualità stessa della convivenza tra uomini e donne in questa società. Grazie.
Grazie.